La predica la faranno i parenti del fondatore, che sono più in mezzo solamente. I parenti del fondatore, come vedete, siciliano, la messa del loro zio, non penso che funzioni molto bene. Questa sera entro mezz'ora finiamo questo pomeriggio. Questa volta l'ultimo punto lo troviamo dal Siracide, senza un testo neotestamentario, e ci concentriamo almeno in bellezza, dopo timore di Dio, umiltà, sapienza, nella gioia. La gioia e la pace del cuore. Non si può trovare, dice Sant'Agostino, uno che non voglia essere felice, pure per le suore vale questo, e per i preti. Santo Tommaso d'Aquino dice: è necessario che chiunque voglia progredire abbia la gioia spirituale. Secondo il libro del Siracide, noi per la gioia non abbiamo delle descrizioni, degli slogan, ma abbiamo anzitutto la presentazione dei motivi della gioia, che corrispondono a quelli di tutta la scrittura. Anzitutto segniamo questo punto, Siracide 50, 23. Ci conceda la gioia del cuore e ci sia pace nei nostri giorni in Israele, ora e sempre. Chi vive, cioè, la gioia, appare nel mondo come una benedizione. Una benedizione vivente di Dio. Un altro testo diretto sulla gioia è Siracide 37, 4 seguenti. 37, 4 seguenti. C'è chi si rallegra con l'amico quando tutto va bene, ma al momento della tribolazione gli è ostile. Non dimenticarti dell'amico nell'animo tuo, non scordarti di lui nella tua prosperità. Bene, allora, i motivi della gioia. Come le altre virtù, anche la gioia ha una radice teologale. E la prima ragione è radicata nell'alleanza. Israele, guardando a se stesso, non trova che Dio. Come una normale persona umana guarda se stessa e ravvisa la somiglianza, i contorni della propria appartenenza familiare a qualcuno. Allora, la prima ragione è il dono dell'alleanza. Israele vede, sa, riconosce di essere un popolo scelto. E questa scelta è frutto di un amore singolare, sicché sente che Dio è il suo Dio, è il linguaggio dell'amore. E Dio, dal canto suo, ama il suo popolo di un amore forte come la morte, di un amore tenerissimo come quello della madre per il suo bambino, come dice Isaia 49,15. O l'amore di un padre verso il proprio figlio primogenito, Esodo 4,22. Quindi la gioia non è propriamente un moto istintuale legato alla sfera della emotività, è la conseguenza di un dono, la risposta a un regalo immeritato, inatteso da parte di Dio, la presa di coscienza che Israele, senza alcun merito, è voluto, è scelto, è messo a parte, è consacrato e protetto da Dio. Togliete Israele o insieme a Israele non può mettere la propria vita. Quando Dio sceglie, mette a parte. Nella Bibbia, nel linguaggio dell'Antico Testamento, lo sappiamo, i due verbi hanno una parentela stretta. Scegliere significa mettere a parte. Mettere a parte significa consacrare. Il consacrato è messo a parte, c'è solo per Dio. Per questo motivo il nostro Siracide in 35,8 suona: l'offerta del giusto arricchisce l'altare, il suo profumo sale davanti all'Altissimo. Che c'entra questo con la gioia? Sembrerebbero due ambiti differenti, invece sono convergenti. Come può Israele dimostrare la propria gratitudine gioiosa a Dio che lo ha scelto e lo ha messo a parte? Vivendo in una attitudine di offerta. Si consacra spontaneamente al Signore. La gioia produce non un volto ilare, ma un atto di virtù, direbbero i padri scolastici, un atto di religione. La gioia produce la consacrazione di sé a Dio. Io, per ringraziarti per la gioia che mi dai, avendomi scelto, non posso che darmi tutto a te, sono tuo. E l'essere di Dio, nel linguaggio di Israele, si realizza, si esplicita con il sacrificio, con l'offerta. Lo stare davanti al Signore. A stare coram te et tibi ministrare. Questo lo diciamo in ogni messa. Nella seconda preghiera eucaristica: ti ringraziamo per averci chiamato a compiere il servizio sacerdotale. Lo dice il sacerdote per il servizio sacerdotale del secondo grado dell'ordine sacro, ma lo dice per il popolo battezzato, profeta, re e sacerdote. La gioia dunque è un dono immeritato di Dio che sceglie e consacra. E la risposta non può che essere uno stare davanti al Signore, l'essere solo per Lui, essere gioia per Dio e di Dio. Questo nell'azione liturgica si esprime con la resa a Dio di tutto se stessi, o meglio, la liturgia ha questa indole, quella di rendere palpabile questa dimensione esistenziale per cui noi siamo per il Signore, siamo del Signore. Una seconda ragione di gioia per Israele è che Dio è Dio. Dio è potente, è forte, è grande, non ce ne sono altri. Dio è il Salvatore. Così dicendo, anche qui non c'è l'esplicitazione di formule, ma la personale, comunitaria, confessione che il meglio che poteva accaderci su questo globo terrestre ci è accaduto, che c'è un solo Dio e questo Dio ci ha amato. Israele lo scrive più volte nelle pagine della Scrittura: ha scelto solo te fra tutti i popoli della terra e ti ha amato. Ecco un altro connubio: scegliere e consacrare, mettere a parte. E un altro binomio è scegliere e amare. Perché Dio ti ha scelto? Perché ti ama. Non c'è altra spiegazione. Questo riempie tutte le pagine della Scrittura. Vi segnalo il cantico di Maria, la sorella di Mosè, in Esodo 15, il Salmo 126, il Salmo 92. Mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. Nel Siracide la gioia per la potenza divina è formulata con il riferimento al timore di Dio. Amare e temere il Signore è la risposta più intelligente dell'uomo all'immensità del suo Dio. Siracide 1, 2, 3, un testo che abbiamo già visto. E poi i versetti 11 e 12. Ci troviamo nella logica dei Salmi, della Bibbia, del cantico delle creature di San Francesco, la risposta del discepolo, dell'ascoltatore della parola, si traduce in gioia rivestita di santo timore di Dio, nel riconoscere che tanto amore e tanta predilezione esigono nell'anima di chi le riceve un impegno ascesi per essere solo di Dio. Se sei tanto amato, forse non devi ancora più riamare? Allora, la gioia non è un impulso sporadico, ma è appello alla gratitudine, alla disponibilità, all'impegno fattivo. L'abbiamo detto, anche il cantico delle creature si chiude con l'impegno al perdono, la sollecitazione al perdono, alla riconciliazione, a vivere in grazia di Dio, a prepararsi alla buona morte. Lo dice San Francesco, oggi Santa Chiara, lo ha scritto proprio a casa di Santa Chiara, il cantico delle creature, a San Damiano, concedendo la santa l'ultimo pezzettino di vita, lo andò a passare lì da lei. Un terzo motivo di gioia per Israele è la presenza di Dio in mezzo al popolo. Quindi Dio che sceglie, Dio che è il più grande, che è potente, e nella sua mano tutto è sicuro, e che questo Dio così straordinario è ancora più capace di gesti inauditi perché scende in mezzo ai suoi. Certo, noi possiamo cantare l'incarnazione di Gesù, che è la maniera con cui Dio, non solo da lontano o metaforicamente, ma nella carne del Figlio ha condiviso la nostra situazione. Nel libro del Siracide troviamo una preparazione, un preludio con cui Israele si è già reso conto che Dio dalla maestà dei cieli è sceso a guidare e abitare in mezzo alla semplicità dell'accampamento di Israele. E quando il popolo ha raggiunto la terra, Dio vive in mezzo alla terra, con il Tempio, nell'arca, nel luogo più sacro della terra. Anzi, la stessa terra è segno dell'abitazione di Dio. La terra non sarà mai di Israele, è un dono del Signore, ma è proprietà di Dio. Israele deve goderne da buon amministratore. Allora, questo terzo motivo di gioia è la presenza di Dio. Lo canta tra gli altri Isaia 65:18. Si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. E farò di Gerusalemme una gioia e del suo popolo un gaudio. Gerusalemme è la gioia di tutta la terra. Il Siracide evidenzia questa dimensione della gioia accostandola alla sapienza. Siracide 4:12. Chi ama la sapienza ama la vita. Chi la cerca di buon mattino sarà ricolmo di gioia. Se Dio è vicino, il credente non può che vivere di Lui. E come può vivere di Lui? Meditando ciò che Dio dice ed è. È la logica del Salmo 1. Beato l'uomo, felice l'uomo, riuscito l'uomo che medita la tua legge notte e giorno. Il verbo meditare, lo abbiamo già detto, non significa riflettere solo con la testa, ma sussurrare, ripetere, rimurginare, sussurrare sulle labbra sempre la parola amata. È un atto di innamoramento. Il Salmo primo è legato alla logica dell'amore, non della meditazione profonda, silenziosa, pesante del mattino con la testa che barcolla. Noi per meditazione abbiamo questo. Lo sbattere la testa sul banco, non so se capitava alle suore, ma da noi in seminario capitava, ogni tanto si sentisse il rumore di un cranio che sbatteva violentemente, cioè il seminario minore per giunta alle 6 del mattino, ogni tanto un colpo sul banco faceva svegliare poi tutti gli altri, però poveretto, quello che lo faceva stava male. La meditazione non è questo atto così pesante. Include certo la dimensione intellettuale, ma è un atto di amore, come l'amato che ripete il nome dell'amato, ce l'ha nel cuore e gli sale sempre alle labbra. sussurrare, rimuginare. Siracide 6:28. Alla fine, in essa, cioè nella legge, nella parola, troverai riposo ed essa si cambierà per te in gioia. Fare l'esperienza della parola di Dio come gioia della giornata, come luce della giornata, come stimolo, come sostanza in mezzo a tutte le vicissitudini, significa essere incamminati nella santità. E Gesù che dirà della gioia? La escluderà del tutto, dirà no, i cristiani devono soltanto soffrire, essere strizzati e spremuti. E invece questo tizio che si prepara alla morte, in Giovanni 15:11 ha il coraggio di dire questa espressione. Giovanni 15:11, questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Queste sono le parole di un moribondo, eppure le ha detto uno che si preparava a patire. Giovanni 17:13, ancora l'ultimo, il discorso da Dio di Gesù. Gesù creda perché i suoi discepoli abbiano in se stessi la pienezza della sua gioia. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. Vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Giovanni 16:20-23. Per questo si capisce il dettame del Siracide 30:21-22. Non darti in balia della tristezza, non tormentarti con i tuoi pensieri. La gioia del cuore è la vita dell'uomo. Non dovremmo scriverlo su tutti gli uffici parrocchiali, questo, o sui luoghi che avete violatori, le case religiose. Non darti in balia della tristezza e non tormentarti con i tuoi pensieri, che tradotto nel nostro linguaggio significa non prenderti troppo sul serio. E poi i testi di Paolo, Filippesi 3:1, Galati 5:22. Filippesi dice: rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. E in Galati 5:22, dopo la lettera più sofferta e personale, dirà che uno dei bisogna dirlo in maniera corretta, quindi non in italiano, come dice il testo greco, uno dei frutto, no, i frutti, il frutto dello Spirito è gioia. Ciò che Dio realizza in noi è la gioia. Chi vive dello Spirito non può che assaporare questo equilibrio interiore che pervade le parole, il lavoro, l'esistenza, la giornata, gli incontri, ed è un dono contagioso, è un frutto che va colto e mangiato o donato, quindi contagioso. La gioia di Israele per la potenza, per la vicinanza, per la forza del sole, dell'alleanza di Dio, per il cristiano si riempie di vita nella pienezza dei tempi, come il Signore ci ha dato se stesso. Si capisce così che la gioia vera, per essere tale, deve passare attraverso Gesù. E la gioia è legata a due punti fondamentali della vita di Gesù, soprattutto, non solo, l'incarnazione e la redenzione. Giovanni 1:14, noi vedemmo la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. E ancora 1 Giovanni 1:1, noi abbiamo udito, noi abbiamo veduto con i nostri occhi, contemplato, le nostre mani hanno toccato il Verbo della vita. L'umanità del Verbo crea una stabile dimensione di gioia. E la contemplazione dell'umanità di Gesù che rende la nostra vita il giubilo autentico. E l'altro punto è la risurrezione. Matteo 28:8. Abbandonato, queste sono le donne, eh? Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Tutta la verità di Dio, tutto il mistero dell'incarnazione e della redenzione è condiviso in noi attraverso i sacramenti, lo sappiamo. Il battesimo e la confermazione. Colossesi 3,17 lo dice: tutto quello che fate, quindi in parole o opere, tutto si compia nel nome del Signore, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Il testo che abbiamo commentato il primo giorno echeggia anche ora: né spada, né angoscia, né fame, né nudità potranno mai separarci dall'amore di Cristo. Quindi il fondamento della gioia come nota del credente è fissato da Gesù, è fissato in Gesù, il quale dice in Luca 15,7: in cielo c'è più gioia per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Anche qui il linguaggio eccessivo non significa che ci sono 1 e 99, anche i 99 hanno bisogno di conversione, perché se ci poniamo nella parte dei 99 screditiamo la parola di Gesù, siamo fuori dalla salvezza. Un peccatore che si converte, in quel punto dobbiamo entrare tutti noi, come i malati rispetto ai santi, siamo tutti malati senza Cristo. La gioia sulla terra è il riflesso di questa misericordia del Padre che si apre su tutti. Noi siamo causa della gioia di Dio, in qualche modo, secondo la parola di Gesù, quando ci convertiamo. E allora come possiamo rimanere nella gioia? Se tutto questo è vero e bello, come possiamo rimanere nella gioia? Come può questo dono permanere nella nostra vita, nel cuore, nelle azioni, nelle nostre comunità, tra le relazioni ferite, nelle situazioni dolorose, quando non alberga questa serenità dello spirito? Ci risponde il Vangelo, Giovanni 15,11. Gesù prega, lo abbiamo detto, perché la sua gioia sia negli apostoli, sia piena, cioè duratura, non passeggera. Ma come si può rimanere in questa gioia? Se si rimane come Gesù. Che sta facendo Gesù quando parla della gioia? Parla con i suoi amici prima di morire, ha lavato loro i piedi poc'anzi, si prepara al dono eucaristico, si sta esponendo la croce, sta amando. Allora nella gioia si rimane con questo gerundio, amando. Amando gli altri come Gesù li ha amati. Quando mi dono, quando mi offro, quando vivo per Lui, anche in momenti difficili sprigiona, rimane questa serenità che coinvolge la persona. La gioia emana dall'amore e si comunica in maniera naturale, senza sforzo. A questo proposito chiudiamo con le parole di Madeleine Delbré, questa giovane donna francese del secolo in cui siamo nati tutti noi, che passò dal comunismo marxista-leninista più rosso alla fede cattolica, convertendosi e manifestando e vivendo un'attitudine mistica, l'ultima mistica dei nostri tempi, riconosciuta dalla Chiesa, benché non con l'ufficialità delle canonizzazioni. Andò a vivere nei quartieri malfamati di Parigi, dove vivevano gli operai di orientamento rosso. Madeleine Delbré sulla gioia dice così, cito queste parole bellissime: noi, cioè i cristiani, noi crediamo nella gioia, il che non si riduce alla prova di ottimismo. Ci sembra che la gioia cristiana, quella che il Signore chiama la mia gioia, quella che vuole che sia piena, consista nel credere concretamente, per fede, che noi sempre e dovunque abbiamo tutto ciò che è necessario per essere felici. Sempre e dovunque Dio ci dona ciò che è necessario per essere felici. Lui ce la mette tutta a noi. A questo punto allora interroghiamoci, oggi e nel nostro cammino di fede, soprattutto nei giorni più difficili. Interroghiamo il nostro cuore per valutare se contiene, se mantiene questa gioia di Cristo, se l'abbiamo posta troppo in alto al punto da non condividerla, da non assaporarla, perché roba di altri momenti, per altre persone, in altre situazioni. Riesco durante la giornata ad accendere almeno un sorriso sulle labbra mie o farlo accendere sulle labbra di qualche persona difficile, scoraggiata, sofferente? Ho provato almeno una volta non solo a tramugiare un risentimento, un'irritazione, un piccolo rancore, ma ho provato a lasciar svanire tutto ciò nell'aria come una bolla di sapone. Ho saputo ridere almeno una volta di me in modo convinto, sonoro, pieno. Il vostro fondatore, leggevo che con tutta la buona educazione sapeva ridere e metteva anche dei nomignoli alle persone che non si offendevano, riusciva cioè a creare quel clima di ilarità per il quale gli altri si sentivano a loro agio. Davanti alla fortuna, alla felicità, al successo di un'altra persona, come mi sono comportato? Ho avvertito l'invidia, il rammarico del mio cuore? Ho lasciato che il mio cuore si sciogliesse nella gioia? Perché godere delle proprie situazioni è già un successo, perché alcuni hanno deciso di non cedere mai alla gioia, di vivere sempre arrabbiati, non infelici, arrabbiati, felici dentro gli altri. Alcuni hanno deciso di essere sempre arrabbiati. Ora sapete le definizioni dei martiri? Chi sono i martiri? Chi sono i martiri? Chi sono i martiri? Quelli che devono vivere accanto ai santi. O quelli che si sentono troppo santi, cioè. È una formula, diciamo, una battuta assurda per dire quando ci sono persone troppo prese di se stesse, troppo rigide, troppo sante, troppo precise, che hanno fatto voto di stare sempre in muso nitte, ci sono i martiri accanto a loro, quelli che devono sopportare, diventano martiri. Ho acceso di gioia gli occhi così da illuminare con lo sguardo anche le situazioni più penose, quelle che soprattutto in cui nessuno reca la luce. Se il Signore è davvero il motivo del mio cuore, io non devo fare salti esterni di gioia, ma sono convinto che la mia sorte è caduta davvero in luoghi deliziosi, oppure qualche volta me la prendo pure con Lui. E voi avete da qualche parte, c'era San Filippo Neri, l'ho visto dopo. Lì c'è un altro più bellino. Lì nella zona dove è la stanza che mi hanno fatto abitare. Ecco, San Filippo Neri, basta citare San Filippo Neri che nelle vostre, tra le file dell'oratorio, come modello, nelle vostre costituzioni, insomma, nostro carisma, il patrono, ecco, il centro dell'umanesimo cristiano. Noia e malinconia, ecco, per noi lo diciamo, proprio per noi.